Anche oggi, nello spazio che solitamente è dedicato al dibattito, vi riproponiamo uno dei protagonisti che in questi mesi sono stati ospiti dei nostri magazine settimanali. Oggi è la volta di Massimo Gezzi, ospite di Alice. Massimo Gezzi, fine osservatore della realtà, che da diversi anni si confronta quotidianamente con l'adolescenza, essendo professore al liceo di liceo Lugano 1, esperienza dell'insegnamento che è coincisa anche con quella della paternità. Nello stesso anno infatti diventa padre e incomincia la sua vita lavorativa tra le aule. Oggi vi proponiamo l'incontro di Massimo Zenari con Massimo Gezzi. Dopo aver pubblicato nel 2021 Le stelle vicine, sua prima raccolta di racconti uscita da Bollati Boringhieri, Gezzi ritorna nelle librerie con Sempre Mondo, quinta raccolta poetica. Le stelle vicine, Sempre Mondo, due pubblicazioni che hanno molti punti in comune.
Scrivere è un atto che implica un investimento di tempo anche prolungato, ma è difficile presentare le sue nuove poesie di Sempre Mondo senza fare riferimento ai racconti che compongono Le stelle vicine. E un filo di unione potrebbe essere quello del trapezio su cui volteggia la giovane protagonista del racconto che chiude il suo esordio narrativo, la splendida, mi permetto di dire, Yasmina, che ritroviamo sotto metafora nella poesia che apre Sempre Mondo, a modo di dedica proemio, una poesia che si intitola Per chi. Un nodo fatto di fili che lega lo spazio percorso al tempo dimenticato di tutti noi, ed è una citazione dalla poesia. Quando il nodo si sfalda, lei scrive, allora li sleghiamo quei fili, sbalorditi dalla loro leggerezza, e li appendiamo alle pareti che ancora li sosterranno, li diamo in dono ad altri che verranno e parleranno. Massimo Gezzi, vogliamo partire da qui, dal punto di intersezione che lega le poesie di Sempre Mondo e i racconti di Le stelle vicine.
Volentieri, è una domanda molto difficile per me, perché in realtà quando ho provato a scrivere prosa e quindi ho ultimato questo libro di racconti, mi sono trovato in un territorio che mi sembrava molto diverso, molto lontano da quello della poesia, per operatività, per modi, per tono, per lingua. Nella prosa ho cercato probabilmente quello che nella poesia non trovavo più, cioè una sorta di immediatezza espressiva, di incandescenza che la poesia invece appunto mi sembrava non avere più, anche perché probabilmente alcune cose le avevo dette, le avevo affidate ai libri precedenti. Poi però, rileggendomi a distanza, diciamo, e soprattutto ascoltando alcune impressioni di lettura da parte di amici o di critici, in realtà ho capito che nel libro di prosa probabilmente andavo recuperando quello che avevo fatto nei primi libri di poesia, cioè una sorta di mondo, di immaginario che avevo consegnato alle pagine dei primi libri di poesia, e con questo libro di prosa andavo di nuovo a evocare, a rievocare. E infatti i racconti sono quasi tutti ambientati nelle Marche, da dove io provengo, ed è quel microcosmo lì che ho raccontato, che ho cercato di appunto di rievocare, di mettere a fuoco nei racconti. E invece con la poesia mi sono sentito, come dire, quasi in dovere di parlare del presente, del mio personale presente, ma naturalmente non solo del mio, perché parlare del mio presente personale non sarebbe utile a nessuno, ecco. Ho cercato cioè di guardare un po' quello che stava capitando a me come persona, ma appunto a me in quanto ingranaggio, posso dire, elemento di una società, perché anche la famiglia è la prima, diciamo, cellula fondamentale della società. Quindi qualsiasi gesto che compiamo, per quanto privato possa sembrarci, in realtà è un gesto sociale, anche quello di costruire una famiglia, di mettere al mondo una figlia, come è capitato a me. Ecco, mi sono sentito in dovere con la poesia di interrogare questo percorso che mi stava capitando, che mi si stava appunto formando tra le mani, no? E quindi mentre i racconti tornano un po' a quell'immaginario, a quel fondale memoriale, la poesia abita, mi pare, molto nel presente quotidiano.
Il presente quotidiano di Massimo Gezzi. Ma che anni sono stati questi ultimi per lei, almeno in parte segnati, è quasi superfluo rammentarlo, dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze? Si direbbe che sia stato un periodo comunque per più di una ragione altamente drammatico. Non posso parlare per lei, per quello che è capitato a lei personalmente, ma si direbbe che questo periodo abbia influito comunque positivamente sulla sua creatività?
Ma chi lo sa, forse sì. È certamente stato un periodo così anomalo e incredibile che non si poteva non interrogarlo, no? Era impossibile per chiunque, appunto, passare attraverso questo periodo indenni o indifferenti. Per cui certamente è scattata una molla, è scattata l'esigenza di capire cosa stava succedendo, perché stava succedendo e che cosa questa situazione avrebbe portato nel futuro. Infatti alcune poesie, magari poi ne parleremo più diffusamente di questo libro, riguardano proprio la percezione del presente ma anche del futuro da parte, per esempio, di una classe di ragazze e di ragazzi che, come tutte le altre e gli altri, sono stati costretti alla famosa scuola a distanza, la didattica a distanza, che ha segnato non poco, insomma, l'esperienza di chi vive nella scuola. Per cui è stato un periodo, diciamo, interessante, si potrebbe dire, no? Per citare autori famosi, sono tempi interessanti quelli che abbiamo vissuto e credo quelli che stiamo anche per vivere, purtroppo. E però, insieme a questa eccezione, questo stato eccezionale di cose, nel presente continuano a accadere, ahimè, molti eventi che sono accaduti anche negli anni passati, nei decenni trascorsi, come per esempio appunto la crisi dei migranti, tutto quello che accade poco più in là di queste frontiere. Per cui, ecco, anche questo è un aspetto che è entrato in questo libro. Parlavamo prima di presente, appunto. Il presente è fatto di tante cose, di quello che capita a una persona tra le mura domestiche, ma a quello che capita a tutti gli altri appena al di là, al di fuori di queste mura.
Sui temi di Sempremondo ci verremo naturalmente, però certo. Vorrei ancora chiederle una cosa. Lei ha raccontato un attimo fa che la stesura dei racconti di Le stelle vicine è stata originata in fondo dal sentimento di non avere più quell'immediatezza espressiva che invece era la base della sua produzione poetica. Però bisogna anche dire che la scrittura dei due libri avviene quasi parallelamente, almeno in parte, io credo. E bisognerebbe anche sottolineare un fatto che Le stelle vicine sono racconti, una forma breve. La forma breve potremmo molto semplicisticamente accostarla alla forma breve della poesia. Però Sempremondo è una raccolta fatta e finita, vuol dire che questa immediatezza che a un certo punto ha creduto di avere smarrito le è ritornata, se ne è di nuovo rimpossessato. Però le faccio una domanda all'inverso, all'incontrario se vogliamo: quanto la scrittura in prosa ha influenzato i versi di Sempremondo, la scrittura delle poesie? Se c'è una risposta, in che modo, semmai, io ci vedo delle somiglianze.
Questa è una domanda, appunto, magari sarebbe interessante sentire la sua risposta. Beh, sicuramente c'è una relazione, ovviamente, quando si lavora su due tavoli paralleli c'è una relazione. Va anche detto che questo libro, Sempremondo, raccoglie i frutti di 7 anni di scrittura. Io scrivo molto poco in versi e butto molto, quindi butto via, perché credo che uno dei compiti più importanti di uno che scrive poesia sia buttare, eliminare ciò che non è essenziale, ciò che non è davvero importante. Perché è un libro che è nato per sottrazione, per accumulo e sottrazione, direi così. Negli anni, quindi dal 2015 al 2022, questo libro è nato, Sempremondo. L'altro invece è nato, credo, in un paio d'anni, tra il 18 e il 19, in maniera piuttosto veloce, quasi a volte frenetica. Cioè ho cominciato a scrivere quasi così, per gioco, un racconto partendo da un'immagine, da un personaggio che avevo in testa, che rispondeva quasi immediatamente, ma non direttamente, a una persona realmente vissuta, e poi improvvisamente attorno a questa persona, a questo personaggio, ne sono spuntati altri, come una specie di prato in cui spuntano dei fiori o delle piantine che uno ha seminato negli anni. È il primo libro in prosa che scrivo in 45 anni, in 46 ormai, quindi è nato anche lui per accumulo, ma un accumulo decennale, direi, ecco. La relazione tra i due, sicuramente ci sono delle immagini, ma non saprei definirle meglio di così. Ci sarà sicuramente qualcosa di vicino. Credo che però forse la relazione più intensa sia fra questo libro di racconti, Le stelle vicine, e i primi libri, e forse il primissimo, Il mare a destra, o anche i successivi. Quello che cerco di fare nella poesia, a differenza che nei racconti, è di arrivare a una pronuncia essenziale, molto più controllata rispetto al racconto. Ecco perché dicevo prima l'immediatezza espressiva. La prosa mi ha dato una sorta, è come se avesse stappato un ingorgo, no? Espressivo, e lì si è riversato un certo stile, anche una certa lingua che nella poesia invece non c'è. Le lingue sono, credo, molto diverse tra di loro. Per cui, ecco, la relazione che riesco a vedere è questa. questa, ce ne saranno altre, però ci sono per esempio dei personaggi anche qui che parlano, c'è un Polsignac che è un personaggio finto, insomma, no? Potrebbe essere il personaggio di un racconto, così come nei libri precedenti. E in particolare in uno di Nessuno, Storia di Giovanni Antonelli Poeta, c'era anche lì un personaggio che prendeva vita e parlava e raccontava la sua vita. Quindi insomma, ecco, la mia poesia andava verso quella direzione, verso il racconto. Credo che avendo scritto il libro di prosa, il racconto sia un po' uscito dai versi e ci sia entrata un po' più di riflessione, ecco.
Massimo Gezzi, Sempre Mondo, quindi. È un libro suddiviso in quattro sezioni, precedute da un testo proemiale per chi, quello che ho già menzionato. Le sezioni si intitolano Un'educazione sentimentale, Cronaca nera, Quattro lettere di Polsignac a Émile Ferréren e Basta il tempo. Le sezioni che aprono e chiudono il libro sono le più corpose e sono entrambe formate da 16 testi. Ci sono temi che ritornano all'interno della raccolta, temi che le appartengono da sempre. Ci sono temi di stretta attualità, il presente di cui parlava prima. La prima sezione è segnata dall'esperienza della paternità e ai giovani parrebbe essere dedicato il libro, così come i giovani sono i protagonisti dei racconti di Le stelle vicine. In una nota, appunto, ci informa che Sempre Mondo l'ha composto tra il 2015 e il 2022, quindi quest'anno ancora. Come si è svolta però via via l'elaborazione di questo libro?
A me capita spesso di non vedere la struttura di un libro fino quasi alla fine, cioè a un certo punto, dopo aver accumulato dei testi, abbozzato una possibile sezione, un possibile raggruppamento, all'improvviso c'è un click che scatta e si intravede una struttura. E per Sempre Mondo è successo così. Io naturalmente ero ben consapevole di scrivere testi dedicati per esempio a mia figlia o alla scuola, ma non capivo bene come questi testi potessero stare insieme, si potessero disporre all'interno del libro. E a un certo punto è capitato che ho visto che quella era una sezione, quella la prima, che si intitola Un'educazione sentimentale e che riguarda appunto l'educazione sia di una figlia, ma sia degli studenti e delle studentesse che tutti i giorni vedo a scuola. Poi mi sono reso conto di aver scritto delle poesie che parlavano di cronaca e ho ascoltato un'intervista che sta proprio negli archivi della RSI, tra l'altro, di Paolo Volponi, e mi è venuto il titolo Cronaca nera della seconda sezione. E così, insomma, a un certo punto ci si accorge che ci sono dei nuclei tematici attorno ai quali si può costruire il libro. E è successo così.
Entriamo allora un pochino più in profondità. Veniamo alle singole sezioni. Un'educazione sentimentale, la prima, che un po' montaglianamente, il suo Eugenio Montale, si apre con una dichiarazione perentoria, quella di, e cito, essere certo un'altra volta di esistere ancora. E questa educazione sentimentale, io credo, Massimo Gezzi, sia più che altro la sua in realtà, non tanto quella della figlia o degli allievi del liceo. È una educazione che si realizza attraverso lo sguardo sul mondo di sua figlia, che è ancora una bambina, lo precisiamo, e dei suoi allievi che sono adolescenti liceali. Non mi sbaglio più di tanto.
Assolutamente no, è un'interpretazione direi perfetta, ma come sempre accade quando c'è una relazione, chiamiamola educativa, ma credo qualsiasi tipo di relazione, c'è sempre uno scambio, io do qualcosa a qualcuno e ne ricevo in cambio qualcos'altro. E anche in questo caso ovviamente io tento, provo in maniera improvvisata per certi versi a educare una figlia, mia figlia. Ma certamente quello che apprendo da lei è tantissimo. Ecco, dico sempre che sono diventato padre e insegnante nello stesso momento, nello stesso anno, e questi due accadimenti hanno cambiato profondamente il mio modo di vedere il mondo e anche il mio modo di scrivere, perché se prima la poesia era qualcosa di, non direi di intimo, ma insomma più di privato, che scaturiva da una riflessione molto individuale, adesso mi pare che sia diventata qualcosa di condivisibile. Ecco, magari mi sbaglio, è un'illusione, però è successo questo. Quindi senz'altro è l'educazione sentimentale che io provo a mettere in atto nei confronti degli altri, ma è anche la mia, senz'altro. E credo che questi testi lo dimostrino, perché per esempio quelli dedicati alla scuola trattengono le parole di questi ragazzi, che sono parole a volte stupefacenti, sinceramente stupefacenti. Io le ho ovviamente riorganizzate, le ho messe in poesia, ma certe parole te le porti dietro, insomma, quando le ascolti o quando le leggi, e ti cambiano il modo di vedere le cose. Questo credo che sia uno dei pregi più grandi del mio lavoro.
Però non è automatico il passo di raccontare poeticamente l'esperienza della paternità, per esempio.
No, non è automatico ed è molto rischioso. È molto rischioso perché si rischia, appunto, come dire, la tenerezza ingenua, cosa che io non volevo ovviamente fare, anche se non ci sarebbe neanche nulla di male. Diciamo che quello che questo libro trattiene e conserva sono le tracce di quello che, per esempio, Luigi Zoia ha chiamato l'accudimento secondario, non quello primario. L'accudimento primario è quello dell'affetto, quello che ciascun genitore dona al figlio o alla figlia. L'accudimento secondario è tutto quello che riguarda, appunto, la socialità, la cultura, tutto ciò, accompagnare una persona nel mondo, non tanto all'interno di una famiglia, per esempio, ma nel mondo, e che è il ruolo tradizionalmente paterno. Ecco, racconta un po' questo. Quindi è tutto molto rischioso, perché c'è il pericolo che questi testi risultino totalmente intransitivi, cioè miei, sono le tracce della mia, appunto, esperienza, ma un lettore, per esempio, che non sia padre, cosa se ne ricava, cosa ricava da queste pagine? Ecco, io volevo scrivere invece testi che in qualche modo parlassero a tutti, e che è l'unica cosa da fare quando si scrive poesia. Non ci si può piangere addosso o parlare dei propri drammi intimi o neanche delle proprie esperienze private in maniera così intransitiva. Spero di esserci riuscito, perché non è facile, certamente. Ecco, per esempio, alcuni testi li ho scartati, alcuni testi, diciamo, di argomento filiale, altri li ho inclusi con grandi dubbi, però mi rendo conto che c'è per esempio un testo che mi sono concesso, che è Mal di Libro, è un testo giocoso in cui è una piccola scena familiare di un padre che legge e di una figlia che lo imita, no?
Ecco, allora, Massimo Gezzi, le chiedo di leggercela, così diamo anche un'idea al nostro pubblico del tono anche quasi generale di questo suo libro, perché questa poesia, che ho bene in mente, in fondo racconta un po',
certo,
il libro.
Mia figlia non sarà contenta, però mi perdonerà. Allora, la poesia si intitola Mal di Libro e ha un esergo composto da due battute di dialogo, io e lei. E lei dice: Babbo, non leggere troppo, altrimenti ti viene il mal di libro. Cioè, ti vengono delle lettere al posto degli occhi. Questa è una frase realmente pronunciata quando mia figlia aveva, credo, 3 anni o 4 anni, non mi ricordo. E la poesia fa così. Con la T guardo una torre o forse un arco che si staglia su un torrione, I. Però cade, precipita e io rido così tanto che gli occhi mi si schiacciano all'insù, sembrano A. Poi li chiudo e le lacrime mi rigano le guance come lemme. Li riapro, li spalanco a forma di O e vedo te che, tutta assorta, leggi piano il tuo libro all'incontrario. E qui c'è una specie di gioco verbale, perché queste lettere, no, la T, la I, compongono la parola ti amo, insomma, che è una dichiarazione che si può fare solo in questa maniera, no? Nascondendola nelle lettere di altre parole.
Ecco, allora le chiedo, sul piano proprio della scrittura, con quali strumenti si affronta questa comunque intimità? Lei, per esempio, sceglie una lingua un po' lungo tutto il libro che si vuole anche spesso mimetica del parlato quotidiano, non a livello delle stelle vicine, ben inteso, che peraltro è segnato da un linguaggio molto crudo, sì, molto molto realistico, anche parecchio scurrile, se vogliamo, sì, usare un termine di specificazione. E spesso lei riporta dialoghi, appunto, come nel caso di Mal di Libro, che sembrano registrati dalla realtà. Qui c'è proprio una citazione in esergo da un dialogo reale. Non è semplice, però, e qui mi riaggancio a quello che diceva in fondo poco fa, trovare la giusta misura, il giusto passo. Il rischio è anche quello di inciampare in eccessi di retorica, per esempio, di non tenere la debita distanza, quindi, dall'esperienza vissuta e dal suo portato emozionale, dagli affetti.
È proprio così. L'equilibrio riposa su un confine sottilissimo e basta pochissimo per sbilanciarsi da una parte o dall'altra, cioè per sconfinare nell'ingenuità quasi e dall'altra parte per appunto incappare in un eccesso di retorica. È un confine difficile da abitare, però ecco, io ci ho provato perché sentivo proprio, è come un po' per il Covid, cioè ci sono degli avvenimenti nella vita che non possono passare inosservati per chi scrive, perché scrive poesia, ecco, mettiamola così. Per cui è chiaro che questa esperienza di 7 anni, perché appunto il libro raccoglie poesie scritte dal 2015 al 2022, per me non poteva passare inosservata, ma non perché fosse importante per me, anche perché era importante per me, ma perché appunto conteneva delle domande, delle interrogazioni che ovviamente non mi hanno lasciato indifferente e che ho sentito fertili anche per la poesia. Poi non so se ci sono riuscito, ecco, per esempio Mal di Libro, che è una poesia che non avrei pensato di leggere, ma ho letto volentieri perché è venuta, forse mi sono sbilanciato un po', però fa parte anche questo del gioco della poesia, insomma.
È un gioco che porta alla sua educazione sentimentale. Sì, esatto. Il discorso in fondo ci conduce su altre due strade che, oltre a quella della paternità, un po' dipartono da quel groviglio di fili che abbiamo incontrato nella poesia iniziale, per chi da una parte la strada che ci racconta dei suoi allievi e quindi quella della sua esperienza di insegnante, e la strada che ci racconta dei giovani smarriti, spesso sbandati, che ritroviamo nei racconti di Le stelle vicine. E anche qui c'è un legame che io vedo un unico nucleo che unisce in fondo questi libri.
Ma sì, questo è assolutamente vero. Ecco, l'attenzione per l'esperienza dell'adolescenza è costante, questo lo riconosco. Ma l'adolescenza è questo fondale che ciascuno di noi conserva dentro di sé ed è la zona in cui in fondo si è cominciato a intravedere il nostro destino, no? La nostra storia. Io penso che sia probabilmente il periodo più difficile, ma anche più carico di prospettive, di domande, per cui è un periodo davvero fondamentale. Nelle stelle vicine ci sono molti dei protagonisti sono giovani, adolescenti, o anche, cioè, per esempio il protagonista dell'ultimo racconto di cui parlava lei prima frequenta le scuole medie, per esempio, e lì ho raccontato cosa significava, cosa ha significato per me, ma anche per chi la vive oggi, che cosa ha significato vivere l'adolescenza in un luogo di provincia, non sempre, anzi quasi mai ideale, un luogo difficile, anche se mai illuminato dalla ribalta, anche se, ecco, negli ultimi anni, per esempio, la provincia marchigiana, ahimè, è salita all'onore o al disonore delle cronache per episodi molto brutti e terribili, come quello che è successo quest'estate, per esempio, a Civitanova Marche, l'omicidio di Alika, insomma, da parte di un uomo che l'ha assassinato in pieno giorno senza che nessuno facesse nulla. Quindi, insomma, è una provincia, quella lì, complicata, che questo libro Le stelle vicine ha cercato di raccontare. E però l'adolescenza c'è anche oggi, continua ovunque. Adesso siamo a Lugano, è un luogo completamente diverso da quello da cui provengo, e però le domande restano e l'attrito con il presente resta, anzi probabilmente si è fatto in questi anni appunto più acuto, e quindi anche lì ho sentito la necessità, il dovere quasi, di raccogliere queste domande e di farle fruttare e di metterle anche a disposizione di chi non le ascolta, perché appunto stare a contatto con dei ragazzi tutti i giorni per me è un privilegio, perché appunto, come dicevo prima, sono molte le cose che imparo da loro. E poi questi ragazzi hanno molte cose da dire e cercano molte risposte, e a volte non le trovano, per cui ecco, forse testimoniarle dentro un libro è importante.
Ecco, ma che cosa significa, Massimo Gezzi, dare voce agli altri, a chi non si è, ai più giovani, così come agli ultimi? Nelle sue poesie ci sono numerosi riferimenti anche alle tragedie della migrazione. C'è un testo che ci riporta addirittura alla tragica attualità della guerra in Ucraina, con Free Mark, il titolo della poesia. Questo tipo di immedesimazione era già centrale nel suo libro poetico precedente, Uno di Nessuno, storia di Giovanni Antonelli, poeta, dove lei in fondo si veste i panni di Giovanni Antonelli.
Sì, dare voce a chi non ce l'ha è una speranza più che un fatto, credo. Io lo sento come un imperativo morale, diciamo così, ecco. Cioè sento che quando si scrive, chi scrive deve fare lo sforzo di includere nelle sue pagine, nelle sue parole, anche quelle degli altri, quelle di chi non le ha potute pronunciare. Poi magari anche questo è un atto di appropriazione e lo capisco benissimo, perché non sempre, magari è una mia pretesa quella di sapere, di prevedere le parole degli altri, che potrebbero essere molto diverse da quelle che ho scritto io e molto più difficili, affilate di quelle che ho scritto io. Però ecco, dare, testimoniare in un libro che parla per esempio del presente familiare, del presente scolastico, anche la realtà di chi sta fuori da tutto ciò, a me sembra importante e doveroso. Per cui la Cronaca Nera, che segue la sezione Un'educazione sentimentale, ha proprio la funzione di sparigliare un po' le carte, cioè va bene, va benissimo, è tutto... No, poi non è neanche tutto dolce e tenero nella prima sezione, però ecco, c'è questa realtà che è una realtà bella, difficile, ma in maniera fertile, in maniera significativa, quella della famiglia, quella della scuola, ma poi c'è l'orrore quotidiano, ecco, come dico in un verso, l'orrore quotidiano che accade e che accade con il nostro consenso, in fondo possiamo dire così, nel senso che anche l'ignorare è tutto quello che accade al di là dei confini, al di là di una stanza, al di là di uno stato, è una scelta che noi tutti compiamo senza particolari drammi, forse una scelta obbligata, a volte non adesso non voglio fare il tribuno del popolo, ma insomma anche quella è una scelta. E mi sono sentito in dovere di testimoniare quello che tutti sanno d'altronde, non ho svelato nulla, ma di accogliere ecco quello che tutti sanno in un libro.
Era Massimo Gezzi a proposito della sua ultima raccolta poetica Sempre Mondo, una raccolta pubblicata nel corso del 2022 da Marcos I Marcos. E adesso sono le 12:59, è il momento delle notizie del Radiogiornale.